Camillo Boccaccino, testa di uomo anziano. Lui mi ha portato qui. Il nostro incontro è stato un pomeriggio di novembre, in galleria, nella sala a lavorare, china sui miei pensieri come lui sui suoi. Pochi turisti in giro per le sale e nei corridoi una calma accompagnata dalla umbratile luce dell'autunno. Alzo la testa e lo incontro. Non l'avevo mai notato, eppure era lì, era sempre stato lì. Succede così quando hai tanta bellezza intorno. Ma poi un attimo di sintonia, che è un piccolo tracollo per te, ed ecco quella testa reclinata di vecchio, un profeta, un santo, un saggio. Come uno zampillo nell'acqua per me, lui è mio nonno Armando, maestro elementare, amante del greco e del latino, con poche cose nello zaino, tra cui Guerra e pace di Tolstoi e all'indomani dell'8 settembre del 1943 il ritorno a casa, a piedi, da Roma fino in Sicilia. Lui, dicevo, con il suo amore per la bellezza, mi ha portato qui, a Firenze. Perché allora la mia piccola folgorazione per un quadro di arte lombarda? In fondo è quasi sconosciuto l'artista. Camillo Boccaccino e la sua città, Cremona, non è la Firenze del Cinquecento. Perché proprio questa testa di vecchio tra i tanti capolavori degli Uffizi? Perché per me questo volto non ha un'identità propria e ognuno può dargliene una affettiva, una ricordanza lieve, timida e potente allo stesso tempo. Quasi nulla sappiamo del quadro. Forse si tratta di uno studio preparatorio di Camillo Boccaccino per una pala d'altare mai realizzata, ma ha più l'aria di essere un frammento che nel gergo degli addetti ai lavori significa un'opera smembrata o tagliata per ridurne le dimensioni o trasformarne alcuni particolari significativi in opere d'arte a sé stanti. D'altra parte, poco sappiamo anche dell'artista. La sua Cremona, che il grande storico dell'arte Roberto Longhi definisce una piccola Anversa, era uno dei centri del Rinascimento lombardo, faceva parte di una costellazione di piccoli operosi comuni italiani della Valpadana, immersi in una cultura rinascimentale di corte, la vicina Mantova, con le invenzioni a Palazzo Te di Giulio Romano, e poi Parma, con le eleganze ricercate di Correggio e di Parmigianino. A Cremona stessa operava Giovanni Antonio de Sacchis, detto il Pordenone, che si ispirava al Raffaello delle stanze vaticane. Ma a Camillo questo non basta. Sente il richiamo della laguna, l'importanza del colore, punta con lo sguardo a Venezia e si misura con il filone della pittura veneta che da Giovanni Bellini giunge al grande Tiziano. A soli 20 anni rientra a Cremona, alla morte del padre Boccaccio Boccaccino, anch'egli pittore. Impara la tradizione dei maestri, come è giusto che sia, e se ne libera in una precoce quanto breve maturità. Muore infatti a circa 41 anni, nel gennaio del 1546, e di fatto, da quel momento in poi, consegna il suo talento all'oblio. Pochissime le opere che di lui ci rimangono, 4 pale d'altare, di cui una perduta, e affreschi nella chiesa di San Sigismondo e in Duomo, sempre a Cremona. E poi, questo ritratto di vecchio e il suo mistero. La tecnica, olio e tempera su carta applicata su tavola lignea, con una datazione non certa che copre il decennio tra il 1530 e il 1540. una tavolozza giocata sui toni del colore che la storica dell'arte Mina Gregori, cremonese di nascita anche lei, descrive così: una gamma di incendio autunnale, un rogo di foglie secche e crocchianti. Come arriva Boccaccino a questa tonalità di colori? Con la luce. Già, la luce. Provo a seguirla. Viene dall'alto. Illumina la fronte stempiata e non a caso la sua sapienza alberga lì. L'uomo guarda verso il basso, aggrotta la fronte, forse ha un pensiero subitaneo, un'illuminazione della mente serena. Gli occhi si intravedono appena, sono messi in ombra perché la luce punta dritta alla barba lunga, folta, bianca, ma quasi mangiata in basso dall'oscurità. Dietro di essa si intravedono pochi sottili capelli grigi, con riflessi argentati, le rughe, come onde di un mare non più in tempesta, si placano quiete alla barriera delle sopracciglia e lì trovano una ruga del pensiero che segna un confine netto fra la fronte e il naso lungo e regolare, quasi la punta di una freccia. Lo sguardo è benevolo, l'intento è docile, un San Giuseppe tenero e impacciato. C'è la tenerezza degli anziani nel suo volto, la stessa tenerezza che accompagna il ricordo di mio nonno. Era vestito di solito con un pesante pastrano, una giacca da camera che usava per tenersi caldo in casa quando mi dava lezioni di greco. Un'eleganza d'altri tempi. Ci sedevamo al tavolo. In mezzo a noi il pesante vocabolario, il mitico Rocci, incubo di intere generazioni di studenti che, come me, non erano un asso a tradurre la lingua dei classici. Ricordo che da bambina osservavo le foto dei nonni in bianco e nero, nelle loro cornici d'argento, che si trovavano sul cassettone finto impiallacciato anni 50. Era liscio, di un antico che oggi mi farebbe orrore, ma che ai miei occhi di bambina dava importanza a quello che ci stava sopra. Siamo nella casa dei nonni in città, in camera da letto. Un grande specchio fa da cornice al cassettone e candidi centrini si trovano sotto le foto dei cari. Io guardo un giovane, bello, dal naso sottile e i capelli impomatati con una leggera ondulazione. Lo osservo, arrivando appena al bordo del cassettone, incuriosita, non tocco la foto. Sono sempre stata una bambina obbediente. È il nonno da giovane. Kalos Kayagatsos, bello e buono. Poi il ricordo si fonde nuovamente con la luce, come il colore in Camillo Boccaccino si fonde con le ombre. È estate, sto entrando nella casa dei nonni in paese, una casa grande e antica, il silenzio di un primo pomeriggio assolato, il verso delle cicale. Un'anticamera abbagliata dal sole che regala frescura e oscurità alle altre stanze della casa. Avanzo accaldata nella sala da pranzo in penombra. C'è un grande tavolo in legno scuro protetto da uno spesso cristallo verde. La luce filtra dall'anticamera. Lui però non è lì. Lo trovo seduto a scrivere, rigorosamente a matita, in una piccola stanza invasa dalla calura e dal silenzio. La luce accecante è contenuta da una sottile tendina ricamata, bianca e gonfia come le vele di una barca. Vuoti e pieni di luce, la matita dal tratto lieve, la calligrafia composta di un maestro. Espressioni delicate e gentili come «Che bella cera hai oggi, nipotina mia!» L'odore dei libri con le pagine ingiallite e le belle illustrazioni. Un mondo si apriva in quegli istanti. Oggi tutto questo è ricordo e sembra strano che una testa di vecchio senza nome possa a tal punto aprire un varco nella memoria e illanguidire lo sguardo, il mio, su cose tanto sopite. È il nonno che mi ha portato qui, davanti a questo volto, perché questo volto mi riconducesse a lui. La narrazione è di Maria Spanò, la voce di Arianna Scommegna.